Ecco che ci fermeremo a meditare sulla Maria in attesa del parto, la fiducia. Quest'opera molto bella, di Piero della Francesca, siamo in pieno umanesimo, a metà del XV secolo, ed è appunto una contemplazione che ci viene offerta di grande suggestione. Ecco, possiamo vedere appunto come Maria venga presentata all'interno di un tentaggio, tempio, l'arca, l'alleanza, abbia la mano sul grembo a dischiudere un vestito che è già rigonfio per la maternità incipiente, due angeli che reggono il tendaggio, il volto umanissimo e la mano sinistra altrettanto umanissima di una donna che, avendo il grembo appesantito, cerca di fare da contrappeso sui fianchi. Siamo quindi in una prospettiva davvero interessante, non più le Madonne bizantine, sacrali, eratiche, metafisiche, bensì una donna, la grande umanità, per questo siamo nell'umanesimo, la grande umanità di Maria. Ed è oltretutto una umanità legata, vedremo tra poco, alla vicenda del parto. Non quindi una visitazione, non quindi una natività in cui Giuseppe defilato medita, erano tante le modalità con cui la incarnazione veniva rappresentata. Qui, con profondo umanesimo, viene rappresentata proprio nella sua accezione più ordinaria, più quotidiana, il parto. Ecco, vediamo alcuni aspetti. È un'opera di grande equilibrio. Dicevamo stamattina, meditando su Madonna che scioglie i nodi, come i grandi artisti, proprio per garantire l'armonia delle parti, adottino una struttura geometrica che noi non vediamo, ma che ci consente di avere uno sguardo riposato. Ecco quindi le regole matematiche, precise proporzioni, i gesti umanissimi. Noi sappiamo che le mani sono sempre qualcosa di estremamente impegnativo, anche nella nostra vita, molte volte non sappiamo dove mettere le mani, per cui ci fa comodo avere in mano qualcosa. E quindi le mani sono sempre per gli artisti non soltanto un impegno serio, ma sono anche un linguaggio, le mani. Guardate appunto la mano destra aperta sul grembo, la mano sinistra che regge la schiena. Solenne, sacrale, questa ambientazione sontuosa ad indicare appunto una sorta di tabernacolo. Maria è l'arca dell'alleanza. Noi sappiamo che il tabernacolo era sostanzialmente un baule di 90x60x60 dentro la quale era racchiusa la legge. Tratti fondamentali: abbiamo la prospettiva che consente una tridimensionalità, pur avendo un unico spazio disponibile, un accordo tra la verità umana e la immobilità sacrale. Ecco, già con Giotto sappiamo che l'umano entra nella prospettiva del sacro. È stato sostanzialmente con Giotto che c'è stata una grande rivoluzione nell'arte sacra, dove, basti ricordare a titolo di esempio, nella cappella degli Scrovegni, le nozze di Cana, basti ricordare anche Gesù che viene tradito, e con l'umano. Gesù che si rimbocca le maniche per lavare i piedi, un gesto inconcepibile nell'arte bizantina, dove invece Gesù veniva presentato in modo sacrale, in modo ieratico, ecco qui invece l'umano. Interessante anche la prospettiva della luce, perché dall'alto non ci sono ombre, perché è proprio un investimento dall'alto. E poi interessante appunto che la presentazione di Maria nel parto, donna del parto, ci fa percepire come il mistero non venga appunto presentato in una oggettività lontana, ma in una percezione. Il mistero, resta un in sé che sta di fronte, ma al tempo stesso viene percepito. È di fronte dentro. Ancora il contesto storico, dicevamo, siamo in pieno umanesimo, la Madonna del parto, siamo nel periodo della grande peste, per cui a maggior ragione la maternità viene celebrata come segno di una trascendenza, la vita che prosegue pur nei tempi bui e funesti di una epidemia che non lasciava grande scampo. La maternità è col realismo dell'incarnazione. Ecco, vengono in mente le parole di San Paolo ai Galati, il famoso Galati 4:4, nato da donna, nato sotto la legge, quella legge che aveva costretto Maria Giuseppe ad andare a Betlemme per il censimento. E noi sappiamo che il censimento non era un fatto statistico allora, il censimento aveva una funzione tributaria. Tu quanti campi hai, quanti figli hai, dammi la quota, dammi i tuoi figli migliori per l'esercito. Quindi, bello che in spagnolo il censimento si dice empadronamiento, interessante, l'empadronamento, è più, perché noi il censimento deve vedere la statistica, no? Voglio sapere, no, c'entrava poco la statistica, c'entrava il sistema delle tasse. Quanti potere, quanti beni hai, quanti figli hai, qui c'è lo Stato, l'impero, l'impero di Roma, che esige la sua quota. Ecco, quindi nata sotto la legge, una legge che impone l'impadronamento, nata sotto la legge dei 9 mesi, nato sotto la legge dello svezzamento, l'allattamento, ecco, bellissimo questo, nato da donna sotto la legge. Quindi l'umanesimo viene celebrato non in qualche modo gratuitamente dall'artista, bensì è profondamente radicato nelle scritture. Oltre alla visitazione, ecco, in quel tempo il tema dell'incarnazione veniva accostato alla visitazione, veniva accostato anche alla, molto bello, c'è una sinopia, si tratta della chiesa di San Lorenzo a sinistra. Se veramente Giuseppe appare spesso nell'arte, no? Il disparte pensoso che non sa cosa fare. Ecco quindi questo umanesimo realistico, che siamo in pieno umanesimo da adesso, che viene celebrato dal nostro artista e che ci ricorda appunto questo insieme di valori che appartengono vuoi alla rivelazione biblica, vuoi anche al contesto storico, la grande peste e dall'altro lato il passaggio dall'arte bizantina all'arte con, soprattutto grazie a Giotto, all'arte moderna. La presentazione di Maria, che non è una dea madre, quindi di nuovo una visione assoluta, bensì serva del Signore. Abbiamo in questo tempo, abbiamo il fiorire di tanti titoli mariologici. La Maria che allatta, anche nelle nostre zone ce ne sono, Maria nella sua maestà, nella sua umiltà, Maria come madre della misericordia, dopo mi fanno vedere sempre del nostro artista un'altra bellissima Madonna della misericordia, molto famosa, dal ricco mantello, sempre di Piero della Francesca. E Maria Madonna della Pietà, col figlio morto in grembo, quante pietà abbiamo, e la Madonna del Parto, la nostra. Ecco, questa ad esempio è la Madonna della Misericordia, molto bella, sempre Piero della Francesca, sempre nella seconda metà del XV secolo, vedete, il grande manto che raccoglie i figli. molto bello, di nuovo. Ha un altro tratto interessante, qui vedete non c'è più la cinta, incinta, cioè senza cintura, che le donne in attesa di un bimbo tolgono perché è fastidiosa. E qui invece c'è la cinta, per quello che mi è venuto in mente. Ecco poi la Madonna del Parto e i problemi, gli obiettivi legati a quell'opera, vedete la singolarità dell'evento, parto, ben indicato, con dei cenni molto sobri, una fessura sul grembo, la mano sul fianco, e sottolinea anche la distanza degli angeli, tende a sottolineare anche la solitudine di Maria, questa ragazza di 15-16 anni verosimilmente, che si ritrova a dover vivere un'esperienza unica, che certamente nessuno avrebbe creduto, se non dopo, se non in tempi successivi. Quindi la profonda solitudine che Piero della Francesca riesce a restituire di Maria. Anche questo è un tema molto bello che abbiamo già incontrato stamattina. È quello di una solitudine che è un abitare secco, abitare con se stessi, non è la solitudine dell'immusolita di chi non vuole relazionarsi, ma è la solitudine di chi sa di portare un mistero che per alcuni aspetti può essere comunicato, per altri aspetti è così personale che ti consegna la solitudine. Una gravidanza interiorizzata, ecco questa espressione assorta di Maria, che non è indifferenza, ma è appunto l'atteggiamento assorto di chi si ritrova a vivere nella solitudine un mistero troppo grande per poter essere capito, per poter essere del tutto condiviso in tempi ristretti. C'è anche una nobiltà austera misurata nei gesti molto belli, come i gesti di Maria, così composta e così umana, così signora e al tempo stesso così umana. Figura retta in piedi tra due angeli che rivelano, rivelare vuol dire togliere il velo, che tolgono la tenda velo dal centro di un baldacchino, al centro del tabernacolo, Maria appunto l'arca dell'alleanza, cioè luogo della presenza di Dio, la nuova arca della nuova alleanza, come la primitiva arca, quel baule di 90x60x60 che conteneva la parola di Dio, la legge di Dio, ora comprende la sapienza, che è infinita. E poi l'arca di Maria, che con difficoltà contiene il nuovo stato, molto fine anche il trappeggio del vestito di Maria, che da un lato è rigonfio ad indicare in modo misurato, non pronunciato, ma indica chiaramente il nuovo stato di Maria. Il grembo di Maria è la nuova arca dell'alleanza ed è il tabernacolo della presenza di Dio. Contiene il Cristo, il verbo fatto carne, e non più la legge. La dimensione fondamentale, ecco, il nostro tema è legato a quello della fiducia. Ecco, sorelle, qui dobbiamo spendere qualche parola dal punto di vista filosofico-antropologico. La fiducia come dimensione essenziale della vita. La fiducia è dar credito al carattere promettente della vita. Quando uno nasce alla consapevolezza, beh, prima nasciamo evidentemente, e poi con la consapevolezza ecco che noi progressivamente diamo fiducia al carattere di promessa della vita. Ci abbandoniamo alla vita e riteniamo che la vita porti in sé le ragioni dei suoi significati più profondi. Diamo credito al senso, per il momento nascosto, ma potenziale, della vita. Ecco la fiducia. In filosofia si parla anche del carattere passivo della vita. Cioè io sono nato in un tempo che non ho scelto, ho un nome per il quale non mi hanno interpellato, mi hanno nutrito dandomi le cose che magari mi piacevano poco, ma che sapevano i miei genitori che mi facevano bene. Mi hanno mandato l'asilo a scuola anche quando i primi tempi piangevo. Ecco, ciascuno di noi quindi vive e si rende conto che c'è uno zoccolo di quello piuttosto robusto, di quello che chiamiamo il carattere passivo della vita, cioè tutto un insieme di esperienze che non abbiamo scelto, che ci sono state tra virgolette imposte e che ci hanno progressivamente educato ad abbandonarci, ad avere fiducia. Anche quando appunto i nostri genitori ci hanno sgridato oppure ci hanno tolto delle cose che ci piacevano, ecco, poi progressivamente quando il papà ci ha tolto la manina e noi inciampavamo e avevamo l'impressione che fossero diventati crudeli, ecco, in realtà questa pedagogia del carattere, dal carattere passivo della vita. E noi abbiamo imparato ad avere fiducia, fiducia nella vita. Presuppone questa fiducia però dal credito, ma questa fiducia presuppone l'affidabilità delle fede. Non a tutti poi progressivamente noi ci siamo abbandonati. Quindi la fiducia, vedete, è dal credito il lato soggettivo, ma anche presuppone l'affidabilità di colui, colei, coloro a cui mi rivolgo. È una forma di conoscenza anche, la fiducia non è mai un cieco consegnare se stessi. Abbiamo buone ragioni per credere che di fronte a me ci sia una persona affidabile. Ho buone ragioni, non ho la totalità della consapevolezza, non ci sarebbe bisogno di fiducia, sarebbe un'evidenza. La fiducia è di natura più originale, più profonda. Io mi abbandono, mi fido perché ho di fronte una realtà affidabile. Ecco, quindi, e ho buone ragioni. Ecco perché questo termine di Nicola Cusano, dotta ignoranza. Devo sapere qualcosa, devo avere ragioni per affidarmi, ma non ho soltanto delle ragioni per affidarmi, altrimenti appunto sarebbe un'evidenza. Comunque c'è uno slancio, c'è un abbandono, c'è una consegna di sé. Un'apertura che umanizza, la fiducia è anche una da credito ad altri ed è anche, dicevamo prima, un riconoscere che l'altro mi precede, mi conferma. È una fiducia, e qui la sintesi, una fiducia soggettiva verso una affidabilità oggettiva. Ecco, care sorelle, teniamo presente questo. La mia fede non è una opzione che non ha nessuna garanzia. Non è un salto nel buio. Una volta magari certa scettica sottolineava questo, lodevole come scettica, ma un po' debole come teologia. Non è mi slancio, nessuno si mette in una posizione così avventuriera. Ho buone ragioni dovute al fatto che c'è di fronte a me qualcosa, qualcuno di affidabile. E allora mi decido per una consegna, mi decido per un dar credito. In definitiva, la fiducia è forza interiore che consente di essere ben radicati nell'oggi. Ho fiducia perché sono ben radicato, la vita mi prende, mi sta a cuore e quindi affidandomi non sto gettando via la vita. Anzi, e uno sguardo di speranza nel futuro. Ecco, la fiducia è anche uno slancio in prospettiva. Ecco, ripeto, carattere, penso che queste due figure, la seconda e l'ultima, possano aiutarci ad abbracciare un po' tutto. Dar credito al carattere promettente della vita, alla sua bontà originaria. E al tempo stesso, da credito soggettivo perché c'è una affidabilità oggettiva. Quindi, e qui siamo nell'ambito di una fiducia, chiamiamola antropologica, filosofica. Quando vado dal medico io gli do fiducia, lo ritengo affidabile. Gli atti di fiducia sono infiniti nell'arco di una giornata. Prendendo un cibo io ritengo che chi lo ha preparato non mi abbia ingannato. Ecco, la fiducia. Vediamo adesso il lato teologico e poi vedremo quello cristologico. Ecco, un salmo molto bello, il salmo 22, che dice: Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere da te fui consegnato, dal grembo di mia madre a te fui affidato. Ecco, qui c'è una sorta di conferma di quello che dicevamo prima, sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre. Ecco, questa fiducia che va ad abbracciare il mistero di Dio. Quindi dalla fiducia antropologica alla fede teologica, dal radicamento fiducioso alla vita, ho buone ragioni per dar fiducia a mia mamma, ho buone ragioni per dar fiducia a mio papà, ho buone ragioni per dar fiducia alla maestra, alla scuola, ho buone ragioni per dar fiducia a chi mi prepara, e così via. E poi però la fede teologica, alla capacità di affidarsi a Dio e sperare in un compimento buono della vita, sperare che punto Dio sia colui che ha a cuore la buona riuscita della mia vita. Qui vi invitavo, pagina 5, andiamo un attimino a leggere questo passaggio, andate pagina 5, a metà pagina 5. La capacità di affidarsi a Dio e sperare nel compimento buono della vita quando vissuta in comunione con Lui non nasce da un unilaterale atto di volontà, né da una tradizione religiosa anteriore ed interiore. Esso è frutto della priorità reciproca, molto bella questa declinazione di Rousseau, priorità reciproca, tra la capacità di apertura alla vita, appresa già tra le braccia della madre, e la affidabile promessa di salvezza da parte di Dio. Ecco, che cosa viene prima, cosa viene dopo? È possibile. Io mi fido perché Dio è affidabile, e Dio lo ritengo affidabile perché c'è in me una predisposizione a credere, a dar credito. Sono già abituato dalla madre, dalla vita, a questa figura della vita. Dar credito per me non è qualcosa di impossibile, non è qualcosa che mi strappa il cuore. Sono già in qualche modo educato ad affidarmi, a maggior ragione di fronte ad un Dio affidabile. Ecco la priorità reciproca. Senza, per quello che insegna, abbiamo insegnato un po' tutti, stiamo insegnando, per quello che chi non ha avuto genitori, per chi ha avuto un'infanzia difficile, chi non ha avuto rapporti genitoriali adeguati, fa fatica a credere. Dite a un ragazzo che Dio è padre affidabile quando suo padre è sempre stato lontano. Ecco la priorità reciproca. Educati ad essere persone che danno fiducia di fronte a Dio che si mostra affidabile e mi chiede fiducia, chiaramente io ho già una predisposizione. Non sono io che stabilisco l'affidabilità di Dio, è Lui che me la conserva. In breve, se non si è capace di fiducia, ecco la fiducia antropologica, anche la fede in Dio è preclusa, è l'importanza dell'educazione, ad avere fiducia. Qui c'è un salmo molto bello, il 71, che dice: su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno, a te la mia lode senza fine. Questo è il salmo dell'anziano, è il salmo dell'anziano. Nell'anzianità Dio scoperto e riconosciuto affidabile. La fiducia accordatagli è analoga a quella appresa nel grembo materno. Ecco, la grammatica della vita filiale è davvero fondamentale per la vita filiale della fede. Anche per Gesù, qui vediamo alcuni profili, vedrete, guardate sempre in alto, il profilo paterno, il profilo cristologico, il profilo antropologico, vediamo un attimo allora. Il profilo paterno della fede, anche quando la vita è severa, nella misura in cui progressivamente siamo stati educati alla fiducia, anche quando la vita è severa, noi non toglieremo fiducia al Dio che riteniamo affidabile. Ecco, allora, questo viene a noi comunicato, confermato da Gesù stesso. E qui ci sono tre passaggi cristologici molto importanti, perché ci fanno percepire come Gesù stesso ha vissuto quello che noi viviamo. Nella preghiera al Padre, pastore affidabile al quale si sta ascoltato, ricordiamo alla risurrezione dell'amico Lazzaro: Padre, sapevo che tu mi ascolti. Sapevo, tu mi ascolti. Nell'audacia confidente: Padre, se possibile, passi questo calice. Qui il dramma è sulla pelle propria di Gesù. Qui il dramma era nella vicenda dell'amico. E poi domandare è sempre entrare in una relazione di fiducia. Abba, Padre. Ecco, quindi Gesù stesso ci insegna ad avere fiducia in Dio Padre affidabile anche quando sembra distante, se possibile. E poi conosciamo la preghiera splendida e struggente: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ancora, profilo cristologico: in Cristo Dio accredita, dà fiducia ad ogni uomo, facendolo destinatario del suo amore di Padre. Pensiamo a Gesù con la Samaritana, che strappa il credito alla Samaritana, che abbandona la ragione della sua vita, quell'anfora che doveva essere riempita d'acqua, che si vede riconosciuta come figura di valore al di là della sua vita affettiva piuttosto turbolenta. Ecco, Gesù distribuisce fiducia, dà credito, è segno della fidabilità di Dio e scuote, dà credito alle persone. Ritiene che siano non riconducibili al loro peccato. È come se dicesse alla Samaritana: tu sei di più del tuo peccato, tu non sei soltanto il tuo peccato, c'è in te una traccia inestirpabile che è l'immagine di Dio che trascende il tuo triste presente. E poi Gesù nei riguardi del sabato, ecco, Gesù offre forme di libertà di cui potersi fidare. Gesù appare come colui che merita il credito dell'uomo, è affidabile, è il volto storico incarnato di un Dio Padre affidabile. Il filo rosso dell'affidabilità passa dal Padre al Figlio, perché lui stesso si è affidato. E poi la dimensione antropologica: Gesù non è solo modello, ma anche iniziatore e realizzatore della fede, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, quindi abbandonarsi sulla croce al Padre, segno di fiducia, pure derisa da tutti, dai capi, dalle folle, non ha sottratto a Gesù il suo raccredito al Padre. Un passaggio ulteriore, importante anche questo: la benedizione, cioè Dio merita la fiducia, la sua affidabilità non è soltanto un punto lontano, ma è una affidabilità che attraversa i tempi, che accompagna la nostra vita nel segno della benedizione. Noi tutti i giorni riceviamo più benedizioni. Ecco, non solo non dobbiamo banalizzare, ma questo nessuno di noi banalizza la benedizione, però è anche un invito ad una riflessione seria. Tutta la mia vita scorre sotto lo sguardo benedicente di Dio. La benedizione di Dio non è soltanto in un tempo passato, 50, 60, 25 anni fa, quando abbiamo ricevuto una particolare benedizione nel giorno delle nostre promesse. Ma questa benedizione continua nel tempo. Ti benedica il Signore e ti custodisca, faccia risplendere su di te il suo volto, ti faccia grazia, Signore rivolga a te il suo volto e ti doni pace. Quando prima nel Salmo 67 ti lodino i popoli, ti lodino i popoli. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, lo temono tutti i confini della terra. Ecco, vorrei che fosse chiaro questo passaggio. La fiducia, il Dio affidabile, la benedizione che protrae nel tempo l'affidabilità di Dio, che traduce, trasforma, incarna nel tempo la presenza buona, affidabile di Dio. Ecco qua. La benedizione da parte di Dio accolta nella preghiera da parte dell'uomo genera fiducia. La benedizione da parte di Dio è il volgersi benevolo di Dio verso gli uomini. È un'azione di Dio quieta, nascosta, costante nel tempo, così quieta e nascosta da passare qualche volta inosservata a noi stessi. Facciamo il segno della croce, diciamo benedizione, partecipiamo a tanti momenti religiosi e quasi quasi ci dimentichiamo che i nostri minuti scorrono sotto lo sguardo benedicente di Dio. È questa azione quieta, nascosta, ma costante. È un processo, un lavoro graduale, non eclatante di Dio, che continua, che prosegue, che continuamente ci visita e sostiene. Genera fiducia, consapevolezza che la vita è ricevuta dalle mani di Dio e merita responsabilità, anche quando, un po' in salita, e stamattina, anche quando ci sono i nodi, e alcuni nodi sembrano proprio inestricabili. Presenza di Dio che incessantemente vivifica, ecco la benedizione. Dio è presente e continuamente mi dona vita, mi dona quote di vita piena di senso. Ci avviamo alla parte conclusiva, la parabola del seme che spunta, qui analizzo una parabola molto preziosa, il seme che spunta da solo e il contadino va a dormire. Non c'è bisogno di soffiare sulla piantina, anzi rischi di sciuparla. E con questa fiducia, ben rappresentata dalla parabola del seme nascosto e del contadino che riposa. Fiducia nella potenza del seme. A volte, quando c'è un po' di angoscia, si è tentati di iperattivismo, no? Quando c'è la parola, si è tentato, devo, forse, se si è capaci, però se si è capaci nei momenti dell'angoscia crediamo, rilanciamo, rinnoviamo la fiducia nella potenza del seme, più che agitarci e assumere in modo troppo angosciato delle iniziative. Inattività necessaria, non forza i tempi, va a dormire il contadino, va a dormire. Il cuore dell'uomo, ambito su cui lavorare in spirito. Ecco, allora lavoriamo sul nostro cuore nei momenti di angoscia. Anziché rimboccarci le maniche, diamo spazio al cuore in ascolto, a consentire alle dinamiche dell'altro senza imporre tempi. Ecco, quando siamo in una relazione, ecco, non creiamo noi le scadenze più di tanto, non facciamoci programmi legati all'orologio. Ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi tempi. Lasciare accadere ciò e chi è altro. Dicevamo nella messa, l'intenzione e l'attenzione. Guardate che interessante, a mio avviso, questo doppio atteggiamento. Un'intenzione attenta, o se volete anche un'attenzione ricca di intenzionalità, non un'attenzione agitata. Lasciare accadere. La non azione come fiducia, non è la non azione del pigro. Ecco, c'entra niente qui il pigro. La parabola di Marco 4, 26, 29 non è la liturgia del pigro, ma è veramente la indicazione a come gestire nella fiducia i nostri giorni, anche nei momenti ecco qua, leggi un attimo così vediamo la voce. Sì. Leggiamo questa parabola. Quest'altra.
Disse poi una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Sto leggendo giusto, no?
Sì, sì, l'altra.
Egli ragionava tra sé. Che farò? Poiché non ho dove riporre i miei raccolti. E disse, farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi. E vi raccoglierò tutto il grano nei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni. Riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a te.
Quindi, sorelle, teniamo presente tutto il passaggio. Profilo antropologico della fiducia che abbiamo respirato col seno materno. Il profilo teologico della fiducia, Dio è Padre affidabile. Questo profilo teologico è stato rivelato in pienezza da Gesù. Ecco quindi la dimensione, il profilo cristologico. Poi abbiamo visto poco fa il profilo fiduciale che scorre sotto la benedizione. Quindi, contadino, seme, va a dormire. La benedizione di Dio continua. Il seme, cioè la storia, è storia di salvezza. La mia vicenda è vicenda abitata da Dio. Quindi posso tranquillamente evitare di agitare. Non posso sottrarmi la responsabilità. Non sto dicendo questo. Posso evitare l'agitazione, non evitare la responsabilità. Quanto dal profilo quindi antropologico, teologico, cristologico, fiduciale nel tempo, diciamo pure cronologico se vogliamo. Quinto, il profilo escatologico, quello che poco fa ha letto su Roberta. Profilo escatologico, cioè le cose ultime e definitive. E lo vediamo. È il fondamento escatologico della fiducia. Vedete com'è ricca la figura della fiducia. Non è un puntino che ogni tanto si risveglia di noi. Ecco, fermo restando che vivere da consapevoli è già espressione di fiducia. E qua faccio la sintesi di quello che ho appena detto. Dal credito al carattere promettente della vita e della storia. Quindi, dimensione antropologica. Vivere da coscienza credente in Cristo, dimensione cristologica, che è in circolo con la dimensione teologica. Perché Cristo mi parla di un Dio che parla affidabile. Se metto prima Dio, devo dire che Dio è padre di Gesù. Per cui la Trinità e la cristologia hanno questa priorità reciproca. Riconoscere che Dio è padre affidabile anche quando abbandona il figlio. Quindi la dimensione teologica. La risurrezione, abbiamo, qui non c'è la dimensione fiduciale, teologica, la benedizione. Ed ecco il quinto passaggio. La risurrezione, passaggio scatologico, conferma che Dio è soltanto amore che si dona. Che in forza di questo è meritevole di fiducia. Grazie alla risurrezione che ha richiamato da morte il figlio, ecco che Dio, tra virgolette, guadagna la sua assoluta affidabilità, rivela la sua assoluta affidabilità. È soltanto amore che si dona e niente. È amore che si dona. Per la sintesi personale, e concludiamo con due passaggi. La esemplarità di Maria, madre della fiducia. Abbiamo visto nell'opera di Piero della Francesca quel tabernacolo eucaristico, segno della comunità dei credenti. Piero della Francesca in quell'opera anticipa anche l'opera relativa alla madre della misericordia. Unione tra umano e divino. Ecco, Maria è madre della fiducia, in quanto vera contemplativa del mistero, del misterioso pensiero di Dio. Maria, quando recitiamo la Magnificat, recuperiamo questa sintesi teologica di Maria, che nella sua preghiera riassume tutta la storia della salvezza. Quel Dio che ha battuto i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricordato di beni che aveva fatto. In quanto custode attenta degli eventi della salvezza operata dal Figlio, Maria è modello di fiducia per ogni cristiano. Ecco, lei che ha accolto il suo Figlio nel Re. In quanto sicuro di fiducia, sicuro riferimento del modello di fiducia, sicuro riferimento della prima comunità apostolica ed espressione riuscita dell'originaria immagine di Dio. E Maria ci aiuta nella fede, lei ha proprio creduto, beata colei che ha creduto, è Maria che osservava tutte queste cose nel suo cuore. Quindi davvero Maria è madre della fiducia, colei che ci insegna con la sua vita a dar credito a Dio, e certamente la prova della sua fede è stata assolutamente unica. Nessuno mai prima, nessuno mai poi ha concepito per opera dello Spirito Santo. Nel vissuto quotidiano, concludiamo, la fede consapevole istruita dalla sapienza biblica, quest'oggi istruita dalla sapienza biblica che passa attraverso la figura di Maria, è nella verità. La nostra fede è nella verità, non è una fede pallida o una fede in qualche modo discutibile. È nella verità quando, come Maria, si mette a disposizione sia del terreno di ciò e di chi è altro. È la fede. È anche apertura al nuovo, è appunto dar credito a ciò che è nel seme della vita, il carattere promettente della vita, sia del terreno proprio, si mette a disposizione, coltiva la vita interiore, il seme ha bisogno di tempo, non tutto subito, è con la prudenza, con la pazienza, è il tempo che rende la vita un capolavoro. E sono molto belle le virtù del tempo, le virtù legate al tempo, la pazienza, la prudenza, la vigilanza. Opera solo dopo attento discernimento, confidando nella prolungata benedizione del Signore. Ecco questo tratto che Papa Francesco continuamente ricorda, quello tema del discernimento. E poi resta ferma nelle proprie responsabilità. E Maria non esita, non esita. Sarà Giuseppe che vedremo un po' esitante. Maria non esita, dal resto lei sapeva che certamente quel figlio nel suo grembo non era opera d'uomo. Lei era certa, non era certo il mondo, lei sapeva che era il mondo che poteva sorridere di fronte a quella pretesa. Ecco sorelle, lo sguardo, ecco qua, ecco questo, dicevamo, vedete, è l'altro che è Maria con la cinta che genera la comunità. E qui invece è Maria incinta che genera il figlio. È bello, no? Credo che aiuti a comprendere questo. E il tema della fiducia, ancora più, vedete, ancora più bello e importante della interpretazione che ne dà Piero della Francesca in questo capolavoro assoluto. Che è San Sepolcro. Bene, sì. Bene, sorella, tanti auguri alle festeggiate, poi una preghiera anche per i confratelli fratelli preghi, e mi raccomando, per i fratelli. Grazie.